Il mio figlio, come me, a casa sono il suo padre, domani in partita lui è il mio avversario. E lui lo pensa allo stesso modo perché so il suo carattere, è stato cresciuto così. Li voglio così, perciò non c'è nessuna emozione, lo voglio battere come sicuramente lui vuole battere. È normale, spero che sia più felice io domani.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Non ho mai visto una squadra entrare in campo per perdere e quello non siamo noi sicuro. Una competizione diversa perché siamo di fronte a una partita dove o continui e vai in finale o se no è finita la competizione. Questo ti dà anche un stimolo in più per entrare in campo e fare le cose che sappiamo fare.
Se io sia un rischio io allenare il Milan, la vita è così, di rischi, di sfide. Io ho lavorato tanto per arrivare qua, se non volevo arrivare rimaneva a casa, tranquillamente a un piccolo paese, vicino a Coimbra, e non stavo nel Milan. Nel Milan non è un rischio, è un piacere, un onore, un orgoglio allenare una squadra come il Milan.
Dumfries, traversa rete, doppietta stratosferica!
Quello non esiste, c'è un calcio d'angolo che non c'è, c'è una posizione di De Vrij davanti al portiere, c'è un fallo netto su Scalvini che non riesce a saltare, c'è tre episodi della stessa azione. Ma per noi è stata un'ottima esperienza. Non ho sdombato niente, abbiamo cercato di vincere la partita, abbiamo incontrato una squadra molto forte. Cioè non è che puoi giocare De Ketelaere e Lokman 56 partite e 90 minuti.
Non c'è stata partita contro un avversario di assoluto valore. Ha trovato un Inter che ha approcciato i due tempi da grande squadra. Volevamo questa finale, l'abbiamo ottenuta. Adesso abbiamo fatto il primo passo. Sappiamo che manca quello più importante. Ho poco da dire ai ragazzi.
Eccoci qui ragazzi, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, soprattutto vocali. In redazione Claudia Schiattore, regia Roberta Frisani, potete seguirci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Oggi vale veramente la pena perché sullo sfondo vedo il cielo azzurro di Riyadh alle spalle di Riccardo Trevisani. Ciao Riccardo.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Giovanni.
Quindi se volete vedere Riccardo Trevisani voi dovete andare sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Se volete ascoltarlo questa sera, raccontarci Juventus-Milan, andate sul canale 5. Ieri sera, no, non sei tu, chi è?
La facalle. Io faccio.
Tu farai il lunedì la finale. Yes. Allora, se volete, dovete aspettare lunedì. Comunque, ieri sera 5 milioni e mezzo, Inter-Atalanta. Supercoppa italiana in Arabia fa schifo a tutti, perché fa a tutti, ne parlano malissimo, eccetera.
Sì.
Poi, ieri, un televisore su quattro era acceso.
E ti aggiungo un dato che manca internet. Ci sarà poi l'aggiunta pomeridiana con internet, sarà ben più di 5 milioni e mezzo, perché ormai si vede tutto anche tramite non solo la televisione. Il mondo è cambiato, bisogna adeguarsi, il mondo è cambiato, l'Arabia ci dà 20 milioni e quindi ci trasferiamo in Arabia per prendere i soldi che servono a tutte le squadre e ai stessi tifosi che la contestano per comprare i giocatori.
Ma i tifosi italiani sono particolari, loro vorrebbero le partite tutte le 14:30 con la radiolina, non vogliono la pay tv, vogliono pagare pochissimo lo stadio, non vogliono la Supercoppa in Arabia. Se possibile d'estate vorrebbero andare ancora 10 giorni con la famiglia a Roccaraso per vedere gratis le amichevole della squadra del cuore. Però poi adesso si è aperto il mercato, vogliono due attaccanti, tre difensori, otto centrocampisti, Guardiola in panchina e paga a pantalone. Pierluigi Pardo, paghi tu, sì.
Io lavoro per un'azienda che nello specifico esattamente come fa Mediaset con la Supercoppa italiana e con la Coppa Italia, ma è un'azienda che sostiene il calcio italiano, insomma magari non è elegante dirlo, però è fattuale, come quella famosa imitazione di Feltri, è fattuale, cioè fattuale. Comunque alla fine io questo lo sostengo da sempre, indipendentemente da chi prenderà i diritti in futuro, da aziende che possono stare più o meno simpatiche, come volete, però il valore di un campionato si misura anche dal prezzo che si paga per un abbonamento per vederlo. Siccome questi prezzi sono in linea, anzi in qualche caso sono anche inferiori rispetto, ecco, no, questo lo dico in generale, sì, no? Sì. Per questo significa esattamente,
no, non volevo fare un dibattito sui prezzi, però
no,
diciamo,
no, ma il dibattito, questo, il dibattito non lo voglio fare perché
tutto questo
non,
dibattito perché, sulle linee di ricavo del calcio italiano mi fa impazzire. Poi ne parleremo,
fammi
con Franco Vanni, vai.
Prima di tutto a scarto di equivoci, esattamente come Riccardo è, credo, un collaboratore, sia pure continuativo di Mediaset, io sono un collaboratore di DAZN, quindi facciamo, diciamo, giudichiamo quello, dobbiamo essere giudicati per quello che facciamo. Se sbagliamo un nome in telecronaca, assolutamente sì. Ma sul resto ovviamente non abbiamo potere. Però il ragionamento complessivo vale un po' per tutti, cioè è quello che dicevi tu esattamente. Anche io posso avere nel fondo del mio cuore il fascino per quando ero bambino e mi ricordo un Lazio-Milan dopo la nevicata a Roma da bambino, giocata credo di lunedì con le scuole chiuse. Mi ricordo la meraviglia di quel giorno, le partite alle 14:30 d'inverno e alle 16 d'estate. Però è chiaro che se vuoi essere competitivo hai bisogno di risorse, quindi queste risorse le danno principalmente le televisioni e poi danno gli sponsor.
Andiamo oltre. Poi 14:45 con Franco Vanni, che ieri ha fatto un tweet, una foto dello stadio. Ne parliamo, però abbiamo messo giù le carte in anticipo. Io vi devo dire la verità, sono un po' innervosito, mi sono innervosito ascoltando la copertina, poi adesso abbiamo tempo per sviluppare. Mi sono innervosito. Mi date il voto Inter-Atalanta di ieri sera? Dopo te lo spiego. Dammi il voto a Inter-Atalanta di ieri sera. Il voto alla partita, perché ho sentito dire cose contrastanti.
La partita è stato un dominio dell'Inter, poi
ma ti è piaciuta o no?
Mi è piaciuta mediamente. Che ti devo dire, 6, 6 e mezzo, non è che proprio sono impazzito. Poi c'avevo sul second screen l'Olimpia che vinceva faticosamente, ma è molto importante.
9 pieno l'Olimpia. Tu Ricky, che voto dai a Inter Atalanta di ieri sera?
Olimpia 7 e mezzo, dai. Casa della Svel si può vincere.
Un po' più largo di Pierre, ma 7. Non una cosa gigante, ma una signora partita. Di sicuro, quando immaginiamo l'Inter e l'Atalanta, sono squadre che giocano meglio in Italia, ci aspettiamo magari qualcosina anche in più di quanto non sia stato ieri sera. Secondo me, però, non è stato tanto in più, perché una squadra, come diceva Pierre, ha fatto molto meglio dell'altra, che è l'Inter, che ha creato 14.000 occasioni. Però in una partita, quando vedo delle parate come quelle di Carnesecchi, io mi esalto. Quando vedo delle giocate quelle di Mkhitaryan Dumfries, mi esalto. Quindi alla fine mi è piaciuta, al netto del fatto che sono morto di freddo allo stadio.
Si può passare oltre.
Io vengo il 6 e tutti gli anni dicono
caldo. L'anno scorso faceva caldo, l'anno scorso si stava bene.
Due anni fa faceva freddissimo.
È come 2 anni fa.
Infatti è sul lupetto nero, chi vuole vederci può vederlo. Ti sei coperto. No, io mi sono un po' innervosito perché mi è tornato in mente che mi ha deluso Gasperini. Cosa vuol dire semifinale era il momento giusto per valutare chi ha impiegato meno? Che cosa vuol dire, Ricky? Cioè, aiutami tu, perché io queste cose non ci arrivo.
Secondo me, visto che nelle ultime partite di campionato spesso l'aveva vinta con le alternative, no? Perché spesso erano usciti Lukman, De Ketelaere, Retegui, ed erano entrati Bresciandini, Zaniolo, Samardzic, e le partite dell'Atalanta l'aveva vinte. Credo che lui abbia colto l'occasione per provare a fare una volta il contrario e soprattutto di testare anche gli altri sull'inizio, perché deve fare una stagione in cui secondo me lui non ha preclusioni, cioè pensa di poter vincere il campionato, la Champions League, la Coppa Italia, e quindi ha detto se io riesco a tenere botta se riesco a tenere botta anche qui, vuol dire che ho la rosa di tutti e 25 e posso giocarmela alla pari. Qual è il discorso? Che se facciamo un'analisi numericamente lui ha preso l'1-0 con le riserve e il 2-0 con i titolari, e quindi teoricamente ha perso 1-0 con le riserve e ha perso 1-0 con i titolari, quindi non è cambiato granché. Poi anch'io, quando ho preso i fogli in mano, sono cascato dalla sedia, perché ho detto ma come, tutti e tre mi hanno detto che Lukman non avrebbe giocato, ma uno lo avrei retto, tutti e tre i tenori con Retegui già fuori, mi era sembrato tanto. Però poi, se guardiamo, citando Pierre e Feltri, fattualmente la cosa 1-0 con i titolari e 1-0 senza i titolari.
Sì, fattualmente anche.
Tra l'altro sarebbe divertente sentirlo, perché è tifoso dell'Atalanta.
Sì.
No, io penso che il calcolo, è chiaro, col senno di poi è stato sbagliato. Lui lo ha raccontato nel post partita, ha detto lui voleva riuscire a rimanere in partita sul risultato di parità e poi farsi una mezz'ora finale con appunto i tenori e provare a vincerla. E in effetti il finale dell'Atalanta, complice anche il 2-0, è stato molto positivo, nel senso che l'Atalanta ha avuto le occasioni, ha dato un segno di pericolosità e lì veramente,
però lì giocava contro le riserve dell'Inter, no? Quindi carte mischiatissime.
Però voglio dire, tu fai un ragionamento su una partita che oltretutto non hai tempi supplementari, quindi dove puoi arrivare al 90° e poi giocartela ai rigori. Io credo che in assoluto un elemento resta di sottovalutazione della Supercoppa. Questo voglio dire, poi Massimo Mauro gli ha detto, non gli veniva in mente l'altro aggettivo, ha detto non vorrei usare questa parola, però non me ne vengono in mente altre, snobbare. Lui ha detto no, non l'ho snobbata, ma di fatto un pochino l'ha snobbata, ma in maniera legittima, il che secondo me da un lato è un segnale di forza dell'Atalanta, cioè l'Atalanta crede allo scudetto. Questa, ragazzi, è la notizia. Secondo me il titolo, il sottotesto della partita di ieri è che l'Atalanta crede allo scudetto, per cui si permette in una competizione che è importante, per carità, ma che non è la, onestamente, né la Champions League né il campionato, si permette di fare questa cosa. Il calcolo è stato sbagliato? Sì, col senno di poi è stato sbagliato. Poi tutto questo, occhio, perché c'è la forza dell'Inter, cioè secondo me c'è anche questo elemento. Io
no, ma c'è anche l'altra grande domanda, no? Perché Gasperini abbia perso le ultime 7 partite di fila con Inzaghi, le ultime 3 senza fare gol, cioè perché non sta in campo l'Atalanta contro l'Inter?
Poi magari
perché?
Mi sbaglio, poi magari mi sbaglio, ma per me l'Inter a fine gennaio,
ma può essere
il calendario,
certo,
farà una fughetta. Per me è la squadra più forte,
ma perché l'Atalanta non sta in campo con l'Inter? Cioè, mi aiutate a capire questa cosa, visto che evidentemente anche Gasperini non riesce a capirla, Ricky?
Allora, io credo questo, credo che l'Atalanta non sia abituata ad affrontare squadre che giochino meglio dell'Atalanta, e quindi quando trova l'Inter che gioca meglio dell'Atalanta si trova in difficoltà. E mi spiego, l'Atalanta è una squadra che prende in mano le partite, le domina fisicamente, le domina tatticamente, le domina a volte anche tecnicamente, perché ha giocatori di qualità, De Ketelaere, Lookman, Samardžić, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non si riesce tanto a raccapezzare quando questa cosa non succede. Probabilmente non ne capisce il reale motivo. Il reale motivo è che l'Inter è una squadra allenata bene e piena di giocatori forti. Cioè, io credo che quando l'Inter cerca di fare, scusami, l'Atalanta cerca di fare le sue pressioni, quelle in cui va a recuperare palla uomo contro uomo a tuo campo e ti sale addosso, e quando lo fai con Mkhitaryan, che ieri a un certo punto davanti al quarto uomo ha fatto 3 finte in una giocata sola, e quello gli manda a vuoto 3 tentativi di aggressione con 3 finte in un colpo solo, e quindi tutto poi il meccanismo funziona meno bene. Inzaghi è l'Atalanta è la cosa più antipatica per tutte le squadre da affrontare. Inzaghi è la cosa più antipatica da affrontare per Gasperini.
Sì, perché poi no, ieri Pier, se Lautaro Martinez fosse in condizione accettabile per quello che noi ci ricordiamo, Lautaro
finisce
Martinez
5-0.
Finisce tutto nel primo tempo, no?
Sì, sicuramente. Io ti dico che giocare uomo a uomo come fa Gasperini è un atto di, passando questa espressione, di arroganza, ma nel senso bello, nel senso positivo del termine. E l'Atalanta ha questo tipo di filosofia, è talmente brava a farlo, è talmente ben allenata, è talmente intensa, che lo fa sembrare ovviamente il suo maggior pregio. È chiaro che quando questa cosa qui quando stai un po' meno bene, o quando l'avversario è un po' più forte, o comunque riesce a leggere, per noi c'è anche un tema di densità di uomini al centrocampo nelle partite fra Inter e Atalanta, però poi andiamo nel covercianese e forse non è il caso, ma in generale secondo me la forza dell'Inter, cioè all'Atalanta quel gioco lì non riesce. All'Atalanta quel gioco lì non riesce quando gioca contro l'Inter, e non riesce da parecchie partite. E il che non toglie che ovviamente, insomma, la stagione è lunga, le possibilità ci sono, però io credo che la partita di ieri in qualche modo confermi le mie sensazioni,
che c'è una distanza tra le due sulla partita secca, perché
ma
poi
no,
il campionato,
ma l'Inter per me è un'altra. Ma sulla partita secca l'Inter è partita malissimo, cioè malissimo, partita malino, ha fatto i pareggi col Genoa, col Monza, ha perso il derby e poi ha fatto 2 pareggi contro il Napoli e contro la Juve. Poi le ha vinte tutte, e arriva fra le prime 8 in Champions con la sigaretta in bocca. Ragazzi, la forza di questa squadra è superiore alle altre. Poi
no, ma probabilmente la comprenderemo lunga, fino in fondo, alla fine del ciclo, che prima o poi arriverà.
Ci possono essere squalifiche, ci possono essere toccate ferro, gli infortuni, voglio dire, ci sono mille variabili in una stagione, ci può essere l'episodio, la partita, la controprestazione, come direbbe l'amico Edo Grassi, la controprestazione, eccetera. Quindi di variabili ce ne sono, ma che l'Inter sia la più forte.
Beh, la controprestazione l'Inter l'ha fatta nel derby, che è stata la madre di tutte le controprestazioni di questa stagione. A proposito, lunedì Riccardo Trevisani racconterà comunque vada questa sera la partita tra l'Inter e una squadra che quest'anno l'Inter non ha battuto.
Un derby, diciamo.
Sì, ma soprattutto
un derby,
soprattutto
o d'Italia o di Milano.
Due avversari che l'Inter non ha battuto. Perché nel derby ha perso e la Juve è uscito quel 4-4 che è stato un po' mezzo casino. Devo dirvi, io ho molto paura invece di Juve-Milan questa sera, di divertirmi poco, non so a voi.
C'è il terrore che aleggia. Esatto. Pier l'ha già commentata, una partita dove regna la paura. La Juventus arrivava a quella partita senza centravanti in un momento di difficoltà che forse adesso è addirittura peggiore.
Quindi senza centravanti ed è in difficoltà uguale.
E il Milan pagava le sue colpe, le colpe anche del suo allenatore, poco coraggio secondo me in quel famoso pomeriggio freddo di un mesetto fa. Complessivamente credo che anch'io che non vedremo una bella partita, perché ci sono due squadre che a cui la sconfitta farebbe male. Ti leggevo Giovanni dire che per il Milan cambia poco, ma in realtà se l'abbrivio del cambio d'allenatore ti porta subito a una sconfitta è un po' di caos ulteriore te lo comporta,
sì,
secondo me.
Sì, però non gliela metti sul conto, cioè secondo me è tutto troppo fresco per mettere sul conto l'eventuale sconfitta per il Milan. Cambia tutto per la Juve invece, Pier.
Sì, no. Io penso che, io ieri dicevo e ne sono convinto, che questa Supercoppa sia o fosse ormai per l'Inter fosse potenzialmente una trappola per Inter e Atalanta, perché sono due squadre che fin qui hanno fatto benissimo, e fosse un'opportunità per Milan e Juve. Secondo me guardarla da fuori è così, nel senso che tu pensa alla stagione del Milan, pensa alla stagione della Juve, se riesci a alzare questo trofeo non soltanto ti porti a casa una coppa, ma cambi completamente il verso a una stagione fin qui molto negativa. Quindi per me resta una grande opportunità. Io mi aspetto una partita un pochino più divertente rispetto a quella di campionato, anche perché ci vuole poco, zero,
esatto.
Quella è stata il nulla cosmico. Quello sarà il nulla cosmico. Sicuramente sì.
Cioè, meno di così non si presentano. Meno di così non devono presentarsi.
Bisogna capire quanto sono realmente paralizzate dalla tensione queste due squadre.
Ragazzi,
perché in realtà,
però,
ti ripeto, potenzialmente è un'occasione.
Scusate,
Milan e Juve, questa è un'occasione.
Sì, ma ci arrivano diversi. Io non posso immaginare che la Juve abbia lo stesso impatto, non dovesse vincere questa sera. Cioè, ragazzi, la stagione della Juventus si è trasformata in un petting infinito. Prima o poi devi concludere. Adesso ieri Thiago Motta ha detto questa cosa: io lavoro per vincere, ma non è una decisione. Si sono
questa
incazzati
metafora.
Tutti, tutto sport li ha fatto alla prima pagina ricordandogli Boniperti. Va bene, lasciamo stare gli eccessi, però prima o poi, no, Ricky? Bisogna un pochino arrivare al concreto, a stringere i bulloni.
Detto che mi sarebbe piaciuta la stessa aggressività che riceve Thiago Motta anche in altre situazioni, vi dico
ma
questo.
Ma l'ha avuta anche allora, nelle prime pagine, dai.
Sì, all'ennesima annata, non al terzo mese. Ma comunque, diciamo che la questione di cui volevo parlare era un'altra. Era che l'occasione di cui tu ci racconti, Giovanni, è sacrosanta da specificare. Mi spiego perché. L'avversario di lunedì è un avversario che, come dicevamo, ha Lautaro Martinez forse nelle peggiori condizioni da quando è arrivato in Italia, quantomeno psicologiche, perché credo che su 100 tiri abbia fatto 6 gol quest'anno ed è una media che non è la sua, perché se c'è una cosa che lui fa molto meglio di tutti gli altri è calciare in porta e prendere lo specchio e fare male. Questa cosa adesso non gli riesce e Thuram si è fatto male, e Thuram secondo me è, se non il primo e non il secondo, massimo il terzo giocatore più importante di questa squadra. Ergo, dal mio punto di vista, trovarsi in questa situazione in cui lunedì c'hai Lautaro che è in difficoltà e Thuram forse che è infortunato, è la situazione ideale per prendere l'Inter. Quindi chi vince stasera si gioca una grande chance lunedì sera, e quindi ancora di più questa partita vale qualcosa, secondo me.
Pier?
Oggi.
Ma allora, come dicevo ieri, facendo una battuta, ma neanche troppo, la Juve può vincere questa Coppa anche facendo solo dei pareggi. Ma non è una battuta, perché la Juve non ha mai perso con nessuno. Non ha mai perso con nessuno.
Abbiamo vinto un europeo,
dopo
un certo
praticamente
punto,
dopo praticamente Svegli, non è una battuta. Ricky, io penso che tu stia scherzando su quel discorso lì, però te prego, te voglio bene, ma cioè, un anno fa Allegri veniva messo in croce ogni settimana perché diceva che l'obiettivo era il quarto posto.
Era il terzo anno per Luigi
Pardo,
era il terzo anno.
Non è che tu devi giudicare, non puoi giudicare la stagione di quest'anno con le politiche del 2012, la giudichi con la rosa che aveva la Juve e i soldi che ha speso quest'estate, poi il rodaggio è giusto considerarlo.
Io stimo Thiago Motta, è giusto dargli tempo, è indiscutibile, ma non puoi fare il confronto col primo anno allora pure col primo anno di Allegri quando vinse il campionato dopo che aveva preso la squadra da Conte. Che discorso è? La giudichi sul piazzamento dello scorso anno, ecco, che è stato un piazzamento, è stata l'unica squadra che ha provato a tenere botta contro l'Inter e a metà stagione voleva fare un minimo di mercato, gli hanno comprato praticamente il nulla. Quest'anno hai fatto una mega campagna acquisti, perché l'hai fatta, è chiaro che ci sono delle aspettative, non puoi fare il paragone con 2000, con che anno lo puoi fare? Facciamolo col 1987.
No, però ragazzi, io non volevo
poi
fare un
il rodaggio con... il rodaggio a Thiago, io stimo Thiago Motta e trovo che questa ossessione che alcuni hanno nei confronti del paragone continuo con Allegri sia sbagliata, perché Thiago Motta merita di essere valutato e considerato dandogli tempo, prospettiva. È un allenatore giovane, è un allenatore interessante, quindi mi dà fastidio quando si fa questo ragionamento, però non mi voglio dire che c'è meno, che c'è più aggressività. Un anno fa Allegri, secondo in classifica, diceva l'obiettivo del quarto posto e veniva messo in croce. Quest'anno la squadra è sesta, settima in classifica, per me in Champions ci arriva, anche perché ci saranno 5 posti, e qualche domanda uno se la deve fare. Cioè, è fattuale, è fredda cronaca questa, cioè 10 punti però, meno di un anno fa.
Io però mi tolgo, io non volevo fare paragone fra Thiago Motta e Allegri, no, volevo solo dire che su questa sera, sulla partita di questa sera, poi lunedì cambia il mondo, perché lunedì c'è una favorita che sarà l'Inter contro chiunque giochi, ma sulla partita di questa sera l'eventuale viaggio domani mattina per tornare a casa avrebbe un peso diverso, asimmetrico, tra Thiago Motta e Conceição. Era quello che mi permettevo di dire, perché prima o poi Thiago Motta, al di là degli esperimenti, prima o poi capiremo dove vuol far giocare con Miners, eccetera, 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 si gioca per vincere, non semplicemente per tenere aperto un laboratorio. Solo questo stavo dicendo.
Dopo un mercato così, cioè, è quello che arriva. Non è un dettaglio, cioè, un anno fa, veramente c'era una squadra discreta che voleva essere migliorata con 2-3 elementi, con la Juve che in questo periodo dell'anno era in corsa. Credo che
no, ma quello che volevo dire, Pierre, è che secondo me ci sono già elementi sufficienti per parlare semplicemente fermandoci a quest'anno, cioè senza necessariamente andare a... Aspetta che c'è Stefano da Milano, 800 24 00 24. Stefano,
buongiorno. Vai. A tutti, buon anno
anche a te.
La mia osservazione era sulla partita di ieri sera, e pongo a voi la domanda: foste stati voi sulla panchina di Gasperini, avreste messo la stessa formazione che ha messo lui?
No.
Considerando che l'Atalanta, secondo me, è grandissima squadra, aveva di fronte la miglior squadra d'Europa, ovviamente, tra le migliori d'Europa. Io sono milanista, però devo ammettere che l'Inter è veramente forte. Ciò detto, ieri sera aveva quell'occasione per poter dare una svolta inizialmente alla sua stagione, e comunque aveva un avversario che doveva affrontare, secondo me,
Stefano, allora io ti rispondo no, dopodiché secondo me il turnover non esiste, le rotazioni le fanno tutti ed è giusto che le facciano. Se tu però per rotazione ne tiri fuori 3-4 tutti insieme nello stesso reparto, vai un po' oltre e snobbi una partita. Detto questo, insomma, si sopravvive. Ricky, se vuoi rispondere, l'avresti fatta uguale?
No, anch'io avrei fatto una formazione diversa, ma non solo col senno del poi, anche col senno del prima. Cioè, io sono sempre molto restio al turnover e capisco quando si debba fare, magari per ragioni tra virgolette di stato, cioè nel senso proprio per condizioni fisiche, per situazioni difficili. Oggi verosimilmente non giocherà a Cambiaso neanche oggi, perché da quando ha preso quella botta contro Ondoi non è al meglio della condizione. Però una cosa è se non sei al meglio della condizione, una cosa è fare scientificamente il turnover. Ha ragione Gasperini quando dice non possono giocare tutte le partite gli stessi, e l'Atalanta avrà un calendario molto peggiore di quello che diceva giustamente Pierre, che avrà l'Inter nel prossimo futuro. Quindi io lo capisco il voler, diciamo, tutelare qualcosa. Tutte e due insieme, gli attaccanti più forti quando manca Retegui, è stato azzardoso, diciamo così, sì. È stata una cosa rischiosa, soprattutto contro l'Inter.
Cioè, capiti, viene il sospetto che tu abbia snobbato quella semifinale. Vi faccio sentire, siccome domani poi c'è il pezzo della 19ª giornata, Venezia-Empoli, Fiorentina-Napoli, Verona-Udinese,
yes.
Da qualche minuto sta parlando Antonio Conte, da pochi minuti ha finito di parlare Claudio Ranieri, che domenica sera c'è il derby Roma-Lazio. Vi faccio sentire Ranieri perché mi interessa sapere cosa ne pensate.
Su dicembre, ci ha fatto capire che siamo una squadra che è riuscita a ricompattarsi, siamo squadra, abbiamo dei difetti e lavoriamo per eliminarli. Ancora non siamo al 100% sotto questo aspetto, però abbiamo rimesso perlomeno la nave in navigazione. Il derby è il derby, non conta la classifica, non conta nulla, si azzera tutto. È una partita dove tutto si azzera.
Al di là della retorica che tutto si azzera nel derby, chi rischia di più l'osso del collo domenica sera tra Baroni e Ranieri, Ricky?
Allora, secondo me la Roma in questo campionato non rischierà praticamente mai, detto che non può retrocedere per forza superiore rispetto a tutte le altre contendenti, e secondo me non può neanche andare in Europa, perché ci vorrebbe un rendimento che nella Roma hanno avuto Spalletti, Luciano da Certaldo e De Rossi Daniele da Roma, cioè 2 punti di media partita che nessun altro allenatore ha fatto negli ultimi 15 anni, e con 2 punti di media partita forse non ci arriva lo stesso in Europa, ma comunque è una media che non terrà. Io credo che la Roma debba concentrarsi dritta per dritta su Europa League e Coppa Italia, che sono competizioni nelle quali invece può andare in fondo, lo dimostra la storia degli ultimi anni. In Europa League è andata sempre in fondo qualsiasi fosse l'allenatore, Fonseca, De Rossi, Mourinho, e in Coppa Italia invece proprio con Mourinho non l'ha mai fatto un grande percorso, invece adesso lo può fare ai quarti di finale contro un Milan che certamente non spaventa, come dimostrato anche dalla gara dell'ultimo turno di campionato. Quindi, per completare, credo che la Roma in campionato possa permettersi una sconfitta, mentre la Lazio fermerebbe una rincorsa alla Champions League e un avvio di stagione straordinario. Sarebbe, diciamo, un colpo un po' più doloroso, però la Lazio avrebbe un colpo più doloroso perché ha qualcosa da giocarsi. La Roma ha poco da giocarsi in campionato.
Ciao Ricky, grazie.
Sono d'accordo.
Grazie ragazzi, dico, ciao domenica, Ricky.
Ciao. Sono d'accordo. Penso che però il derby faccia eccezione. Cioè, sono d'accordo con Riccardo su questo, nel senso che la Roma ha ricostruito un'identità, un'appartenenza, finalmente. E ha una classifica in questo momento guarda, la partita dell'altro giorno era paradossale, no? Perché Milan ha fatto Milan Roma, il Milan era nettamente sopra in classifica rispetto alla Roma, quindi non c'è dubbio che se fai una valutazione numerica la stagione della Roma sia più deludente di quella del Milan. Però i tifosi del Milan erano incazzati come sappiamo chi, tifosi della Roma invece erano in una fase, sono in una fase di sostanziale recupero dell'ottimismo dovuto essenzialmente a Ranieri e a qualche buon risultato. Quindi per me il ragionamento che fa Righi su questo è giusto. La cosa però è che il derby è l'eccezione a questo ragionamento.
Anche perché rischia di rovinarti proprio quel clima di cui derby, tu stai parlando. Pier, stai lì perché c'è la borsa, tanto abbiamo
di accendertelo. Di accendere in maniera veramente importante.
Resta lì che c'è la borsa, tanto abbiamo tempo ancora per sviluppare tutti i ragionamenti. Ci fermiamo, poi arriva Cristiano Gatti, quindi Francovanni 800 24 00 24 la borsa e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
A sorprendere anche l'Inter, ha provato a fare un qualcosa di diverso, è così?
No, ho provato proprio niente. Noi abbiamo parecchi giocatori, abbiamo fatto una striscia di partite in campionato molto impegnative, siamo dovuti venire a giocare questa Supercoppa in questa data, era il momento giusto per verificare anche tanti giocatori. Sembra che non ho messo in campo, ho messo quella che è la rosa dell'Atalanta, poi mi auguravo nel secondo tempo di stare in partita, magari di avere anche dei cambi importanti come siamo riusciti a fare. Questa era un po' la strategia, anche perché c'erano 2 partite da giocare eventualmente.
Cristiano Gatti, buon pomeriggio.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao, c'è anche Pierluigi Pardo, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Ora io mi sono innervosito di nuovo, Pier, veramente io, cioè, questa cosa di Gasperini che scopre che lo mandano a giocare la Supercoppa proprio in quella data lì, io più ascolto Gasperini nel post partita di ieri e meno mi piace, per questo ho convocato Cristiano Gatti per cercare qualcuno che mi convinca del contrario. Cristiano?
Allora hai sbagliato indirizzo, mi spiace, sono spiacente perché anch'io
ti nervosisci anche
poco.
Tu
io sicuramente sono dell'idea che quando si partecipa a una competizione, a una grande competizione, comunque si debba cercare di darci dentro fino in fondo. Cerchiamo di essere molto tolleranti e comprendiamo anche questa idea di Gasperini, di che voleva fare, però se ci sono altri momenti, altre sedi per collaudare i giocatori, la rosa e bla bla, tutto il discorso che ha fatto. Diciamo apertamente che chiaramente Gasperini non teneva così tanto a questo impegno, mi sembra evidente, lo dimostra il fatto che quando l'impegno lo coinvolge a livello emotivo, lui fa giocare il meglio. E poi questa idea di far giocare questi prima perché magari se ne faranno due, a me sembra un po' assurdo, perché tu non sai, non arrivi alla seconda se giochi così la prima, per cui prima comincia a fare la prima e poi eventualmente se arriva alla seconda ci si pensa. Resta inteso che io lo
è tutto un po' da provinciale, cosa che l'Atalanta non lo è più,
Sì, bravo, hai detto la parola giusta.
No, non è da
Devo dire che noi possiamo anche considerare un atto di giustizia indiretta o di giustizia sostanziale, perché questa idea, lasciamelo dire, questa idea della Supercoppa che va giocata inglobando quattro squadre, la Supercoppa deve essere per definizione la sfida tra le due che hanno vinto, allargare a quattro a me è sembrata fin dall'inizio una grande fesseria, e questa idea che l'Atalanta sia uscita così in questo modo mi sembra anche giusto, insomma, che alla fine la finale se la giochi l'Inter, che si è vinto lo scudetto contro
Milan stasera non si deve presentare l'abbiamo fatta
guarda, facciamo veloce. Io resto dell'idea, ma non per fare né del tradizionalismo ridicolo, ma trovo proprio a livello di giustizia sportiva, di etica sportiva, la sfida della Supercoppa deve essere tra chi ha vinto le due competizioni. Fine. Se vogliamo poi inzuppare, allargare, dobbiamo vendere il prodotto agli arabi, allora si può inventare qualunque cosa, ma lo trovo svilire.
Quindi sei per la Coppa dei Campioni dove c'erano solo i campioni?
diciamo che per il momento sono per la Supercoppa, sì, che fa giocare quelli che hanno vinto i trofei.
Comunque io sono d'accordo su tutto tranne su una cosa, cioè secondo me
io sono d'accordo su niente, non sono d'accordo neanche sulla Supercoppa, però giustamente ognuno ha la sua opinione.
Sono d'accordo sull'elemento di Gasperini che poteva giocarsela meglio, però non sono d'accordo sul fatto che sia una scelta provinciale. È stata una scelta di chi non è più provinciale.
Perché se tu fai due partite in Arabia a gennaio non vinci lo scudetto, cioè ti rovini la stagione.
No, non lo so, io ti dico per come la vedo io, che però capisco molto meno di Gasperini. Quando sei a due partite da vincere un trofeo devi giocartela, perché è un'occasione, perché è una scorciatoia, e secondo me era di là c'è un campionato con due rivali molto forti, soprattutto l'Inter secondo me, ma anche il Napoli, e quindi non è semplice. Però il ragionamento che ha fatto Gasperini va in un'altra direzione ed è meno che superficiale, meno che provinciale, perché non è provinciale, anzi è proprio il ragionamento di chi dice che ormai l'Atalanta, la Supercoppa italiana, la considera una competizione importante, ma ha altri pensieri per la testa. E quindi oggi, dopo questa partita qui, con questo risultato qui, è chiaro che siamo tutti pronti a dire che sia stata una scelta sbagliata. Poi il tempo ce lo dirà. Non è provinciale, no, è il contrario.
Lui ha spiegato la sua idea era rimanere in partita,
considerando le due partite nel giro di quattro giorni.
No, ma certo, cosa deve venire a dire? Speravo di essere sotto 3-0 al primo tempo. No, invece l'altra cosa, io ho trovato molto coraggioso Cristiano che Gasperini abbia interrotto il silenzio stampa dell'ultimo mese e mezzo sugli arbitri, finalmente, ero un po' preoccupato.
sì, l'abbiamo ritrovato bello pronto, il primo gol e bla bla. Allora, ci aggiungo una briscola,
no,
io
di fatto sta parlando di un calcio d'angolo che non c'era, perché il calcio d'angolo non c'era, sì, poi tutto, sì, tutto il resto,
e
insomma,
poi la spinta su, sì, Scalvini, sì. Sì, vabbè, quando c'è da dire, io sono dell'idea che quando una cosa ti sembra ingiusta, uno la debba giustamente dire. Diverso, sì, è frignare ogni volta su qualunque cosa, diverso è fare del vittimismo per giustificare una sconfitta che è sacrosanta.
Sì.
Gasperini ha detto lasciami dire solo a livello generale, perché non toglie nulla all'Inter e non giustifica l'Atalanta. Io devo dire che nel grande calcio, che è la continua esasperata ricerca di spettacolo, vedere annullare quei gol come il secondo dell'Atalanta, come il primo dell'Atalanta, continuo a trovarlo una cosa assurda, surreale. Ti fanno vedere poi la grafica con i 2 centimetri di calcagno che era in fuorigioco e tu annulli un'azione comunque spettacolare che ha divertito. Ti ripeto, non lo dico perché era dell'Atalanta, lo direi anche se fosse dell'Inter, della Juve, no, della Fiorentina.
Però basta mettersi d'accordo, per me possiamo anche tornare a prima, poi passiamo il giorno dopo a discutere del calcagno di De Ketelaere semplicemente con il mandato.
È chiaro che in questo caso la regola è assoluta e indiscutibile, perché ci sono i 2 centimetri di fuorigioco, fine. Però nel regno del relativo, dove tutto è ancora affidato all'arbitro, perfino col VAR, nel regno del calcio che cerca lo spettacolo, io mi chiedo cosa aspettiamo arrivare all'idea che per esempio aveva proposto Sacchi del fuorigioco che vale solo quando c'è la luce tra i 2 giocatori, no?
Però
l'idea
Cristiano, posso dire la mia, non so cosa ne pensate, va bene, mettiamo la luce, mettiamone 2 di luci, ma tanto ci sarà sempre un punto in cui c'è un centimetro in più, un centimetro in meno,
cioè
no, noi semplicemente discuteremo sul centimetro della luce,
esatto, no io sono su questo,
è bellissimo, è stupendo.
Se noi mettiamo la luce, che secondo me è un principio che ci può stare per diciamo rispettare la regola del gioco, poi ci saranno delle situazioni al limite di 2 centimetri, sarà ancora più difficile, nelle quali si discuterà se c'è luce o non c'è luce,
no, ti dirà il tallone collima con la punta, quindi la luce non c'è.
Io non sono d'accordo su questo,
scusate, il centimetro sulla luce però è già più accettabile, perché vuol dire che il giocatore comunque è già sostanzialmente in fuorigioco.
No, intendi ontologicamente, diciamo, ha un vantaggio che in questo momento non ha.
Però se c'è in meno, quindi il gol è buono perché è tenuto per 1 centimetro, per 1 millimetro, non c'è luce, allora...
Io sposo il lodo Conte, cioè il centimetro sarà accettato e accettabile quando andrà dalla tua parte, sarà inaccettabile quando andrà dall'altra.
Nelle situazioni metriche, cioè se voglio dire, già il calcio è complicato e fa discutere, è bello anche per questo, non è che mi sfugge il fascino è anche questo, che si può discutere di tutto, e per me chiaramente non c'era il calcio d'angolo per l'Inter, tanto per essere chiari. Quella spinta lì poteva essere data, è fattuale pure questo, quindi capisco le valutazioni di Gasperini. Sulla spinta c'è qualche
sulla
dubbio
spinta,
in più, però,
un allenatore che coraggiosamente è stato zitto nelle ultime 5-6 settimane, io credo potesse andare oltre sulla spinta.
Per il calcio d'angolo non c'era, in più c'è una spinta che può andare.
No, ma noi abbiamo parlato di una murata di pallavolo su un campo a Cagliari, abbiamo parlato di un fallo di mano in Atalanta Udinese. Fonseca si è fatto esplodere, secondo me sbagliando, però insomma ragionavamo su una questione di dinamica di calcio. Ora, se tu stai zitto tutte le volte su una dinamica di calcio come può essere la spintarella di ieri di Dumfries, per me devi stare zitto. L'ho detta in francese per andare via diretto.
Soprattutto devo dire che finalmente si ragiona di una situazione che, per quanto discutibile sia, comunque non inficia il risultato, perché l'Inter ha strameritato vincere la partita, per cui anche se c'è stata una sbavatura, anche se possiamo stare a discutere quanto era forte la spinta o no, la sostanza non cambia, l'Inter ha strameritato di vincere, ma in un modo così chiaro, per cui di cos'altro vogliamo ancora discutere? Certo, resta inteso il diritto, sacrosanto il diritto di discutere anche di quello che fa l'arbitro, perché io non lo trovo un dogma indiscutibile. In questo caso, per fortuna, comunque, anche se c'è stata la sbavatura arbitrale, non ha minimamente inciso su un risultato che è tombale.
No, ma è un diritto inalienabile, per quello eravamo preoccupati del silenzio precedente di Gasperini, perché da un mese non parlava degli arbitri. Vabbè, dai, stavo scherzando. Cristiano, grazie.
A voi un caro saluto, a tutti.
Grazie, stai lì Piero, 800 24 00 24, il traffico, torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ma perché abbiamo fatto una battuta, ma è stato in un contesto all'ambasciata dove tutte le quattro squadre hanno distribuito agli altri tre avversari le rispettive maglie. Ecco, adesso voi avete focalizzato solo sullo scambio Inter Milan, ma ci sono stati anche gli altri scambi, quindi è una cosa bella, ecco, piacevole, ma semplicemente piacevole e simpatica, se vogliamo.
Oh, carissimo Pier, da 1 a 10 secondo te quanto è stato sincero Marotta a dire che ha fatto una cosa simpatica e basta dare a Ibrahimovic la maglia con le due stelle dell'Inter?
Ma è
secondo me 3 su 10.
E qual è la cosa, quanto è stato
da,
sincero?
Da 0 a 10, sì.
Ma sì, 3, 4, ma insomma il pallone, sì. Dai,
secondo me se l'è fatta fare dopo le cose di Cardinali, ha detto già che ci siamo, preparatemi una maglietta con le due stelle.
È pallone, rivalità, insomma, sì. Secondo me questo, secondo me, ripeto, quando si rientra in un ambito di rispetto e di, va benissimo e fa parte della normale dialettica del chiacchierare attorno al pallone, quindi secondo me non c'è ovviamente niente di male. E quindi su questo non ho grandi dubbi, così come non ho dubbi sulla vittoria dell'Inter, sulla forza dell'Inter, e vediamo stasera che succede, perché stasera invece è sicuramente la semifinale più equilibrata.
Franco Vanni, ciao.
Ciao, eccomi.
Ciao Franco, inviato di Repubblica Riada. Oh, ieri posti una foto, pochi istanti prima del fischio d'inizio, di Inter-Atalanta. In una città di quasi 8 milioni di persone non se ne trovano 25.000 disposte ad andare allo stadio a vedere giocare i campioni d'Italia contro i vincitori dell'Europa League. Questo conferma un'evidenza: nonostante miliardi spesi ai sauditi, il calcio non interessa. Tumbale.
Guarda, il fatto che quando tu hai lì la vincitrice dell'Europa League, la vincitrice del campionato italiano, non riesca a riempire lo stadio è significativo, tanto più che i biglietti, buona parte dei biglietti dello stadio costavano 23 euro e l'Arabia Saudita, soprattutto Riyadh, soprattutto l'elite di Riyadh, non è un paese povero, c'erano dei biglietti da 100 euro e più su non si andava. Ma c'è da dire anche che tante aziende sponsor compravano biglietti a centinaia e poi invitavano persone a cui il biglietto veniva regalato. Ecco, nemmeno col biglietto gratis si è riusciti a riempire lo stadio ieri. Cioè, ieri allo Skybox, di fianco alla tribuna stampa, mi raccontava un signore con Rolex d'oro, non so dire che lavoro facesse esattamente, ne ho comprati 100.
Però lo voglio fare anch'io.
Sì, esatto, ne ho comprati 100 e poi non ho visto quasi nessuno qua. E diceva, e mi aveva, insomma, è proprio evidente come ai sauditi andare allo stadio non piaccia molto. Mi raccontava oggi l'unico saudita di cui posso dirmi amico, vista la sacralità del termine, nel senso che una persona con cui mi sento molto molto di frequente, che per loro è più che altro uno spettacolo televisivo il calcio, perché ci si riunisce con gli amici davanti alla televisione. Ah, ok, va bene, passi che è uno spettacolo televisivo, però veramente la scena di ieri non è bella. Cioè, quello che mi chiedo cinicamente è, sto per dire una castroneria, sì, una cosa di cui mi pento prima di dirla, ma non mi fermo. Già che paghi miliardi di euro per mettere in piedi tutto lo spettacolo, non ti conviene spendere degli altri soldi per pagare qualcuno che vada,
ci vada dei figuranti,
le comparse come al cinema?
È una domanda vera,
non è retorica, è una domanda vera.
Pronto, accogliamo la domanda,
un gettoncino. No, ma allora io credo che al di là del fatto
intanto vi mandiamo Pier, il 6, Franco, se ti può interessare.
Io vengo gratis. No, volevo dirti questo, che un po' forse anche il meccanismo ci ha raccontato in realtà forse non contribuisce a riempire, perché quando tu prendi appunto 100 biglietti e poi ti regali, poi magari la gente non viene. Detto questo, avevo capito, non è che c'erano le file sold out come per il concerto degli Oasis per andare a vedere la Supercoppa italiana. Ragazzi, questo è un tema grande, profondo, complesso, anche più delicato, perché riguarda i rapporti che esistono con gli altri paesi. Ho visto per esempio Berruto dire la sua sullo sport washing, io lo stimo tantissimo ovviamente, però penso anche che poi in generale c'è un mercato internazionale, ci sono dei soggetti che stanno diventando sempre di più di soggetti importanti. Puoi anche decidere che non ci dialoghi perché non ci vuoi dialogare, perché però poi alla fine non lo so.
No, ma io credo però
né alla crescita del tuo movimento né
sia un discorso diverso, nel senso che sullo sport washing ascoltiamo Berruto e prendiamo appunti. Il ragionamento è un ragionamento diverso, cioè il calcio che andrà a fare lì anche il mondiale eccetera va in un territorio dove evidentemente non esiste un tessuto interessato al prodotto, certo. Questo è quello che scrive Franco,
perlomeno non più di tanto,
io quello che mi chiedo è una sfida, cioè nei prossimi 9 anni chi gestisce il calcio in Arabia Saudita, e abbiamo anche un eccellente dirigente italiano che è Guido Fienga, che è stato CEO dell'Al Nassr di Ronaldo e Brozovic e adesso è consulente speciale per il fondo PIF per lo sviluppo del calcio nel paese, cioè a 9 anni per riuscire a convincere i sauditi ad andare a vedere, quando ci sarà il mondiale nel 2034, Repubblica Ceca Paraguay. Cioè se non vanno a vedere una partita in cui ci si aspettava giocasse dall'inizio il pallone d'oro africano, c'è Lautaro che ha vinto il mondiale, l'Inter è venuta qua già 2 anni, al mondiale come riempi gli stadi? Cioè, insomma, al di là dei discorsi più seri sui diritti che Pier poneva, sacrosanti, sui diritti, lo sport washing, il rapporto fra stati, ma proprio da un punto di vista di fruizione del calcio, cioè rimanendo a livello basso, come fai a evitare che anche nel 2034 ci siano quelle scene che abbiamo visto anche col tennis femminile, cioè campionesse che giocano sembra
deserto,
che stiamo giocando nel palazzetto
nel deserto, in senso,
cioè, stiamo giocando
in senso
esatto
anche
nel palazzetto
figurato,
durante
solo
le ore di chiusura, cioè quella roba lì è una scena che non fa bene a nessuno secondo me, ma soprattutto non fa bene all'Arabia Saudita, mi viene da dire.
Sì, io intanto non credo neanche sia un problema nostro, cioè questa sera mi risulta ci sia esaurito. Secondo me settimana prossima, quando c'è Real Madrid Mallorca, per carità, c'è il Real Madrid che attira, però a loro interessa vedere l'Inter, il Milan, la Juventus se si parla di calcio italiano, interessa vedere il Barcellona e il Real Madrid se si parla di calcio spagnolo e così via, cioè questo
forse,
è
forse City, United e Liverpool se si parla di calcio inglese, ma forse direi sottolineo forse no, il tema è assolutamente questo, assolutamente centrale. Poi anche sul discorso dello sport washing bisogna anche capire in generale quanto poi queste iniziative possono invece in realtà anche in qualche modo essere utili, nel senso che partendo dal presupposto di non essere ipocriti, cioè è ovvio che si va lì perché c'è un interesse economico. Però se questa cosa, e sappiamo che c'è un percorso, può essere un elemento che contribuisce comunque a una normalizzazione, perché questo ci hanno fatto capire, questo in qualche modo sta anche succedendo, sappiamo che c'è un obiettivo 2030, voglio dire, poi non è che la Lega Serie A o le quattro società che partecipano debbano essere, diciamo, tra virgolette, i poliziotti del mondo, i censori del mondo, cioè, se ci vanno gli spagnoli, se lì vengono a organizzare dalle istituzioni internazionali del calcio delle manifestazioni importanti e se comunque c'è evidenza che si sta andando verso un percorso di normalizzazione, insomma io non credo che noi dobbiamo essere quelli che si oppongono a prescindere. Ecco, questo è quello che penso in assoluto. Penso che in generale il mercato sia sempre più un mercato internazionale, noi siamo competitor dei grandi club spagnoli, dei grandi club inglesi, e quindi quelle occasioni che riusciamo ad avere di
dove ti danno i soldi devi più o meno
sì, dove ti danno i soldi e ti danno anche un certo tipo di visibilità. Poi sono d'accordissimo con Franco e probabilmente la questione è molto semplice, cioè basterebbe fare 5.000 biglietti a 1 euro, che ne so, i bambini delle scuole non so, però ma credo che sia una cosa di ieri sera, perché appunto penso che oggi sarà tutto esaurito.
Oggi così è annunciato almeno. Franco, prima di salutarti, mi racconti come sono gli spogliatoi di Cristiano Ronaldo? Perché ho visto che
allora,
oggi
gli spogliatoi di Cristiano Ronaldo sono divertenti, direi, nel senso che sopra a ogni postazione dove si cambiano i giocatori nel centro sportivo dell'Al Nassr c'è una foto che ritrae una foto photoshoppata che ritrae il calciatore stesso vestito come un principe del deserto. E quindi c'è Brozovic che sembra Lawrence d'Arabia, e c'è Cristiano Ronaldo che sembra il principe regnante, e il campo è molto bello, il campo è molto bello, però quello che mi ha stupito è che convivono nel centro sportivo dell'Al-Nasr, com'è un po' tutto qua sinceramente, alcune cose molto moderne tipo la palestra tutta attrezzata con gli attrezzi di una nota azienda italiana, tipo il ristorante dove sembra si mangi come in uno stellato, ad aree invece in cui vedi i sacchi di sabbia per qualcosa che forse dovevano costruire e non è stato costruito, le vanghe appoggiate al muro. Cioè l'idea dell'Arabia Saudita è veramente di un cantiere continuo, non c'è una sorta di mai finito, e quindi anche il campo dell'Al-Nasr è moderno sì, ma si capisce che potrebbe esserlo di più. E immaginare Cristiano Ronaldo 200 milioni di euro 200 milioni di euro l'anno, muoversi in quegli spazi è particolare, nel senso cioè, non certo, è nel Milanello,
se inciampa in una vanga è un problema,
bravo, esatto, ma oppure ad esempio accettano di buon grado che ci siano dei ragazzi anche gentili, simpatici, dei lavavetri che stanno a 3 metri dalla porta, cioè, una roba così, immaginarsela la continas, cioè, c'è comunque l'aspetto più simpatico dell'Arabia Saudita, devo dire, sì, in realtà, sì, questo mischione in cui tutto sta con tutto, tutto fa scopa con tutto, ed è questo fermento qua, diciamo, è la cosa più interessante di questo paese, detta da uno che non parla la lingua, c'è stato 3 volte solo per vedere le partite di pallone.
Grazie Franco.
Grazie a voi come
ciao,
sempre.
Franco. Ciao. Grazie a Franco Vanni, inviato di Repubblica. Ci dobbiamo fermare, Pier. A domani con il campo compardo, domenica con tutti i convocati weekend. Io ringrazio Claudia Schiattone e Roberta Frisani. Ci sentiamo domenica.
Ciao. Sono stanco. Fai andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.